24 mattino.
Comunque io fra le spese militari metterei tutte le spese che riguardano le persone che di cognome fanno soldati, perché mi pare chiaro che soldati e la guerra ci sia un'affinità.
Beh, giusto, perché se è giustissimo, cioè se queste persone ricevono una qualche forma di assistenza dallo Stato quando vanno dal medico, quando vanno a fare una visita, eccetera eccetera, beh certo, no Paolo, mi sembra giusta questa cosa.
Mi sembra un'ottima idea, buongiorno a te e agli ascoltatori. Spieghiamo per quelli che ieri non ci hanno ascoltato che, visto che mettevano le spese delle previsioni del tempo nel conto delle spese militari, aveva deciso così il governo, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di darci altre indicazioni di spese folli o fantasiose da mettere nelle spese militari. Per questo... Allora, sui... volete che anch'io un'ora sui dazi?
No, dai.
Sui
dai.
Dazi c'è da registrare l'unanimità, da Fukuyama a Lamberto Dini a Paul Donovan, non riesco a leggere nient'altro che cose ipercritiche sui dazi. Casomai la critica nella polemica italiana è che la Meloni non ha polemizzato abbastanza sui dazi, ha salvato per cercare il rapporto con Trump e così, però mi sembra una polemica di minor momento, ecco, diciamo così. E io pago tanto se uno, che non uno stipendiato da Trump, ma se si trova anche nei giornali dello Zimbabwe qualcuno, un teorico, un economista che difenda i dazi, perché così, per la curiosità di leggere una cosa che sia diversa da questo coro unanime e mondiale, mi incuriosisce sempre di leggere una cosa diversa.
Certo. Oh,
anch'io sono contro i dazi, sia chiaro, dazi, porci dazi, maledetti dazi, abbasso i dazi, ecco, ho
sì.
Fatto il mio
benissimo.
Dovere di democratico. La cosa, perché ti piace?
No, mi piace questo modo di affrontare la cosa.
Porci dazi, maledetti dazi. L'articolo più interessante che ho letto, lì sono tutti preoccupati gli Stati Uniti, perché neanche i repubblicani si rendono conto di che cosa sta succedendo. Forse c'è una rivoluzione mondiale o forse è solo una pazzia. Stamattina l'intervista più spiritosa che ho letto, spiritosa e preoccupata, su Washington Post, a Rand Paul. Chi è Rand Paul? Rand Paul è un senatore del Kentucky, figlio di Ron Paul, che era un boss enorme, importantissimo del Partito Repubblicano. Ho detto democratico prima?
No, hai detto repubblicano.
Insomma, sono due che dice, guardate che io sono molto preoccupato, perché se andiamo avanti così ci sarà una decimazione del Partito Repubblicano. Finiamo, da quello che sento in giro, è un'intervista molto interessante che terrò a mente. La seconda cosa che mi ha colpito, che sui giornali italiani, tranne il Corriere della Sera, che gli ha dedicato un boxino, non ha avuto riflesso, è la storia di Laura Loomer. Ricordate chi è Laura Loomer? È quell'attivista complottista che diede a Trump l'informazione da usare nel dibattito con Kamala Harris sugli immigrati haitiani che in Ohio avrebbero mangiato cani e gatti, una matta,
sì.
Che è stata ricevuta da Trump mentre infuriava la tempesta sui dazi e gli ha dato il consiglio, dopo un incontro di 30 minuti avvenuto nello studio totale, di licenziare una serie di funzionari che secondo lei erano infedeli, e lui l'ha licenziato all'istante. Quindi questo per dirti il clima che...
Sì, deve essere stata una riunione pazzesca, perché c'era la Loomer, c'era Mike Walls, il consigliere per la sicurezza nazionale, cioè quello, sì, da cui dipendono queste persone, e il presidente americano, e questa donna che è appunto una complottista, dice di essere pro nazionalismo bianco, tutta una serie di cose, è andata là e gli ha detto: questi sei sono infedeli, li devi licenziare, e lui li ha licenziati.
Sì, esatto.
Così.
E poi l'NBC l'ha intervistata mentre usciva da questo incontro, ha detto: è stato un onore, sono tutta contenta, insomma lì c'è un clima, insomma un clima strano. Secondo me i più geniali per contrastare i dazi, lo apprendo da un articolo di Marianna Rezzini sul Foglio, sono stati Bonelli e Fratoianni, con cui lei ha trascorso una giornata al supermercato, perché hanno inventato un'app anti-made in USA. Cioè loro hanno un'app, sì, con cui vanno al supermercato e riconoscono i prodotti costruiti negli Stati Uniti e non li comprano, e adesso poi la stanno sperimentando.
Ho due domande qua. La prima è se c'era anche
Fiorella. No, una non me la fare neanche, perché la so,
Zabatta,
la conosco.
Se c'era Fiorella Zabbata, ma mi sembra che non ci fosse.
No, Fiorella Zabbata.
E la seconda,
sul
se
mio
sono
consiglio,
con la
si è comprata una casa a Cortina per protestare contro la pista del Bob.
Senti, poi se sono andati con la Tesla, o se ormai l'hanno dismessa.
No, sono andati con la Tesla, ma l'hanno parcheggiata molto lontana.
Ah, okay.
E hanno disattivato l'app, perché okay, sennò l'app suonava continuamente, perché era con la testa. L'ho presa per scherzo, ma insomma non c'è molto di più. Stamattina adesso passiamo alle cose italiane, De Minimis, ma apparentemente De Minimis hai dedicato un giusto spazio all'ex sindaco di Torre del Greco, ex deputato Ciro Borrello, l'articolo era sul Foglio, che è stato assolto, che si lamenta dopo anni, dopo aver avuto la vita distrutta, 8 anni d'inferno, assolto dall'accusa di corruzione, in carcere, persi 10 kg in 15 giorni. Tu non hai letto l'articolo di Antonucci, ma insomma l'ho letto io. Ma c'è una vicenda che è ancora più impressionante, è che l'ex presidente della regione Calabria, Mario Oliverio, un pezzo grossissimo della storia, prima del Partito Comunista e poi del Partito Democratico in Calabria, che anche lui è stato assolto in un processo, che tra l'altro in appello, sempre intentato da Nicola Gratteri, e questo manco c'è la notizia sul giornale,
sì, dici,
un altro uomo che ha avuto la vita distrutta, perché questo è l'ennesimo processo da cui Mario Oliverio venne assolto. E allora io, e anzi nell'assoluzione c'è scritto pure che c'era un pregiudizio accusatorio. Se fossi in Nicola Gratteri, che è una persona così, celeberrimo, combattente contro la mafia, la camorra, l'andrangheta, lo vediamo, approfitterei una volta in televisione di queste non infrequenti, di dire: beh, però mi dispiace per Oliverio, oppure scelga lui un altro delle persone che lui ha accusato. Cioè, mi piacerebbe che questi grandi personaggi, grandi star del sistema giudiziario, una volta trovassero il coraggio, sarebbe un atto di grande eleganza, oppure che andasse in Calabria e gli offrisse un caffè, lo abbracciasse, gli dicesse: guarda, non l'ho fatto intenzionalmente. E poi, vabbè, niente, non sì, faccio le considerazioni, ma chi li risarcisce questi disgraziati? E mi scusi, ne ho sia l'ex sindaco di Torre Greco, sia l'ex presidente della regione Calabria, se uso la parola disgraziati. Cioè, questi hanno la vita completamente di carriere,
sì, carriere politiche culo, soprattutto. Sì, vedevo che Borriello, racconta Antonucci, è tornato a fare il chirurgo, che è il lavoro che faceva prima, però è chiaro che se hai una un'idea,
ma
no,
certo che uno torna a fare, no, ma io non credo, sì, che siano morti di fame, che abbiano fatto. Ma non lo so, un'altra cosa che mi ha colpito sempre nell'ordine di queste cose che ho visto, che Clemente Mastella ha deciso di dedicare una strada a Craxi, che un ex grande giornalista del Manifesto, Carmine Fotia, ha scritto un libro che ha pubblicato in questi giorni, viene presentato a Scusaci Battino, e è una cosa che io ben conosco perché avendola studiata, che è la legge dei 30 anni. La legge dei 30 anni dice così: che tu al momento in cui si consuma il misfatto devi stare dalla parte della correttezza politica del momento, dire per esempio fu fatta l'ha inventata il Partito Comunista Italiano in momento dei fatti d'Ungheria, cioè quando i carri armati sovietici repressero la rivoluzione ungherese, stai dalla parte dei carri armati sovietici, poi dopo 30 anni te ne esci e dici mi pento, fu un errore, quello fu un momento sbagliato. Nanni Moretti ci ha fatto anche un film, Nanni Moretti poveretto 30 anni fa, cioè sì, anzi 50 anni fa neanche, ragionavo, dico ma partecipi al coro e hai il doppio vantaggio che nel momento in cui appoggi il misfatto hai un avanzamento di carriera, comunque sì, rimani nel gruppo, e 30 anni dopo ti prendi tutti gli onori, capisci? Quindi con la legge dei 30 anni è meraviglioso, cioè nel momento in cui c'è da buttare le monetine a Craxi. Nel libro di Fotia c'è scritto che era un missino che gli aveva dato queste monetine, che andava lì a diffondere le monetine, ma mi sembra una scusante debole. Poi grande spazio, purtroppo tu non ci sarai, noi non ci saremo alle manifestazioni che fra domani e domenica ci saranno contro le armi, contro gli armamenti, i giornali del gruppo GEDI, cioè Repubblica e La Stampa danno più spazio a quelle di Bologna che saranno domenica e che sono il seguito di quella di Roma da loro promosse. Sul palco ci saranno di nuovo Michele Serra, Gad Lerner, Francesca Mannocchi, Paolo Hendel, Alessandro Bergonzoni. Il Fatto ovviamente aspetta, fra i giornali del gruppo GEDI La Stampa dà anche rilievo dopo aver dato a quella di Bologna il titolo PD rifugio antifascista dopo il caso Ventotene, anche a un'altra pagina curata da Marco Revelli, ragazzi e Bersani camminano cammino resistente sui monti dove è nata la Costituzione, l'ex segretario del PD con un gruppo di giovani alla borgata Paralupo in Valestura, e contemporaneamente oggi Elie Schlein riunisce i suoi nel Museo Cervi, insomma ci sono grandi iniziative. Sì. Per quello che riguarda invece le manifestazioni che irride solo Francesco Merlo, Conte e Salvini sono i trombettieri della Zakharova, Merlo su Repubblica nella risposta alla lettera, le due facce del populismo italiano filo russo senza neppure quel pacifismo hippie di mettete dei fiori nei vostri cannoni che ingenuamente sopravvive in certe parti marginali del PD. Questi sono, invece Il Fatto ovviamente celebra questa manifestazione, però del Fatto a me piace il controcanto, come hai capito, che almeno pubblica un articolo bizzarro e simpatico a pagina 17 di Massimo Fini, dove dice: la civiltà è guerra, è libera l'uomo. La democrazia ateniese fu ferocemente bellicista, la coscrizione obbligatoria nasce invece con la rivoluzione francese, la propensione allo scontro è proporzionale al grado di civilizzazione, sì, la guerra, insomma un'esaltazione della guerra, bravo Massimo Fini, almeno sì, uno invece di leggere i giornali come tutti contro i dazi, tutti a favore della pace, almeno ce n'è uno che ecco, chiedo un Massimo Fini sui dazi. Ultima annotazione che ti volevo fare era sui baby boomers, sì. Noto che fra i giornalisti di cui faccio parte anche i baby sì, boomers sono quei giornalisti, quelle persone nate all'incirca nel quindicennio, ventennio dopo la seconda guerra mondiale, che se la sono goduta, spassata per tutta la vita, l'hanno fatta da padroni, che continuano a stare sulla breccia. In campo giornalistico i baby boomers, ammesso che siano tutti baby boomers, si azzannano tra loro, devo dire, a volte in maniera spiritosa. Gli ultimi casi che questa settimana sono Giuliano Ferrara e Andrea Marcenaro, che sul Foglio danno un pilotto, questo lo danno da anni, a Gad Lerner, a volte spiritoso, a volte più pungente, così, e c'è stato un articolo di Giuliano Ferrara, però coinvolgeva anche il figlio di il padre e il figlio di Gad Lerner, quindi un non baby boomer. Vittorio Feltri se la prende con Paolo Guzzanti, ne abbiamo parlato ieri, sono tutti giornalisti noti, è inutile che vi dica chi sono, dove scrivono, Vittorio Feltri comunque sul Giornale e Giuliano Ferrara ovviamente sul Foglio. Se la prende con Paolo Guzzanti, che ha chiesto un sussidio perché non c'ha più soldi, dice che ha solo 14 euro in tasca. Dice: ma Paolo Guzzanti incassa una nutrita pensione, un goloso vitalizio e compensi consistenti derivanti dalla sua attività di opinionista. È in essere un contratto con Mediaset, quindi Guzzanti lavora e guadagna. Non è un senza tetto che brama un tozzo di pane, né uno di quei padri separati che finiscono a comprare, a campare con il campanello una macchina non avendo i quattrini. Trovo questa condotta vittimistica assolutamente di pessimo gusto e fin troppo poco dignitosa. Comprendo che le separazioni costano e che occorre mantenere a vita l'ex moglie, ma gli assegni e mantenimenti sono proporzionati agli introiti. Insomma, un articolo divertente e circostanziato contro Guzzanti, il quale risponderà per le rime. E a proposito di giornalisti che non vanno mai in pensione, l'articolo più divertente è quello di Aldo Grasso, il critico televisivo del Corriere della Sera, che invece mette nel mirino Giovanna Botteri, Antonio Di Bello e Gigi Marzullo. Dice: i tre hanno molte cose in comune, intanto frequentano spesso il salotto di Fabio Fazio, stavo per scrivere il pensionato Fazio, il pensionato di Fazio. Un altro che dice sempre di voler smettere di godersi una meritata pensione, ma anno dopo anno procrastina. Poi non hanno mai smesso un solo momento di lavorare. Di Bella conduce, lui, una carriera sempre in quota PC, Ulivo, PD, insomma ci siamo capiti, un programma sulla TV dei Vescovi. Botteri è ascesa al ruolo di opinionista e saltabecca da un programma all'altro, Gai e Loquace. Marzullo continua imperterrito a condurre i suoi programmi culturali su Rai 1 indossando una camicia da carcerato. Mi ha divertito perché l'articolo non è cattivo, non è perfido, e mi ha fatto, insomma, questo discorso si ricollega alla legge dei 30 anni. I baby boomers hanno anche bisogno di quello spazio di tempo per potersi pentire 30 anni dopo delle cose dette a suo tempo, capisci? Quindi darei a Feltri, Guzzanti, Ferrara, Aldo Grasso, Botteri e compagnia, e darei questo piccolo suggerimento di riflessione, sai, e questi qui, noi, ci metto voi, anch'io, voi, ripeto, io, anzi, abbiamo bisogno del tempo per dire delle sciocchezze e potercene pentire 30 anni dopo, e quindi fino a 100 anni sopportateci, perché...
Va bene, io guarda, sono felicissimo ridere. Di sopportarti fino a 100 anni, no, ma io sono felicissimo di sopportarti fino a 100 anni, Paolo, guarda.
È perché noi, se no, quando se no non abbiamo il tempo di dire: ma che stupidaggine dissi 30 anni fa. Ecco, questa
caro
è la mia riflessione del venerdì. Ciao,
caro Paolo, ci sentiamo lunedì. Ciao, ciao.
24 mattino.
Pensare che potevo essere io, poteva essere lei, poteva essere chiunque altra persona fa effetto, perché comunque non si può aver paura.
Io vorrei un domani per una figlia che non abbia paura di vestirsi o di truccarsi o di sentirsi libera, che non abbia paura di amare. Capitano troppo spesso e troppo spesso ci si perde a contare il numero o a perdere il volto di queste ragazze.
Due voci raccolte da un telegiornale, dal TG3, davanti al presidio per Ilaria Sula, la studentessa universitaria di 22 anni che a Terni, di Terni, che è stata uccisa nella capitale, uccisa dall'ex fidanzato Mark Sampson, 23 anni, quindi sostanzialmente la stessa età. Un delitto, un femminicidio che segue di poche ore quello di Sara Campanella, anche lei studentessa universitaria, anche lei 22 anni. In questo caso a Messina, uccisa da un collega universitario, Stefano Argentino, un ragazzo di 27 anni che l'ha seguita e l'ha accoltellata alla gola. Due femminicidi che riportano l'attenzione su tutto questo, ovvio su questo delitto che secondo il DDL varato dal governo l'8 marzo è a questo punto, si prospetta, potrebbe diventare un reato autonomo, laddove però la questione penale serve fino a un certo punto, serve a poco, lo dice lo stesso ministro Nordio, è una questione di cultura, ma che tipo di cultura è? La riflessione di oggi è esattamente intorno a questo, anche con voi se vorrete 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, 800-24-0024 per intervenire in diretta se vorrete, con una riflessione che più in questo caso che guardare alle vittime guarda, se volete, agli autori di questi femminicidi, perché è da là che bisogna partire, dal cambiamento della cultura di queste persone e del modo di comportarsi di queste persone bisogna partire per far sì che non ve ne siano più. Saluto la nostra Livia Zancaner, che avete sentito poco fa in GR24, ma ci raggiunge in studio, si occupa di femminicidio ormai da anni, adesso a inizio marzo è uscito il tuo nuovo podcast Per il tuo bene, la storia dei quattro fratelli di Cuneo, podcast originale di Radio 24, Il Sole 24 Ore, che racconta la vicenda di quattro fratelli che vengono allontanati dai loro affetti. Nel 2024 era uscito Ti uccido, appunto su una storia di violenza che era anche una storia di un cortocircuito in tutti i sistemi di prevenzione, sistema giudiziario, servizi sociali. Livia, buongiorno ed eccoci qua.
Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori.
E saluto anche Alberto Penna, è uno psicologo, uno psicoterapeuta, ha scritto per Garzanti un libro che si intitola Maschi che piangono poco, un libro che connette, diciamo che ragiona sulla condizione dei maschi, soprattutto dei ragazzi, degli adolescenti, e connette il tasso di suicidi elevato che c'è tra i maschi e i femminicidi. Professor Penna, buongiorno, o dottor Penna, non lo so, mi dica lei, benvenuto.
Dottore va benissimo, anche Alberto Penna, anche buongiorno Alberto. A voi e buongiorno agli ascoltatori.
Buongiorno. Ne parlavamo tra l'altro proprio questa mattina in redazione, Livia, anche con le persone con le quali ti confronti su questi temi, dicevi in questi due casi si legge qualcosa di diverso rispetto al ragionamento che possiamo definire tradizionale sul patriarcato.
Allora, come dicevi tu, Ilaria Sula, Sara Campanella, ricordiamo Giulia Cecchettini, 22 anni, studentesse, io ricorderei anche Aurora Tila che aveva solo 13 anni ed è stata uccisa da un quindicenne. Allora, sicuramente alla base c'è il concetto del controllo, questi uomini, questi le vogliono controllare, quindi sono ossessivi, mandano messaggi e quindi c'è sicuramente il fatto del potere del controllo dell'uomo sulla donna, ma c'è anche il fatto che tutto parte dalla fine di una relazione. Tutto parte dal fatto che questi ragazzi non accettano la fine di una relazione o non accettano un no, nel caso di Sara Campanella, perché non era il suo ex fidanzato. Quindi ricorderei anche Carolina Picchio, lei si era suicidata, come dicevi tu prima, è una stretta correlazione con il suicidio, in questo caso di una ragazza, perché era stata travolta da un'ondata d'odio innescata da un ragazzo dopo la fine di una relazione. Quindi c'è proprio questa difficoltà del maschio, del ragazzo giovane, ad accettare un no, ad accettare la fine di una relazione, e bisogna lavorare molto su questo. Noi abbiamo fatto anche un libro che si intitola In trappola, dove parliamo, siamo partite parlando di violenza sulle donne, in realtà siamo arrivati a parlare di disagio giovanile, e tutti quelli che abbiamo sentito, psicologi, educatori, magistrati, magistrate, ci hanno spiegato che l'aumento della fragilità emotiva nei giovani porta a che cosa? A comportamenti aggressivi o nei confronti di se stessi, quindi autolesionismo e suicidio, oppure nei confronti delle altre persone e quindi delle donne, per sì. Cui sono ragazzi si parte da un disagio emotivo.
Sì, poi non sfuggirà alle ascoltatrici, agli ascoltatori, che tutto questo è connesso al, evidentemente, al concetto di un ruolo che i maschi non trovano più, e quindi è connesso a un sistema culturale che, se non volete chiamare patriarcato, un sistema culturale nel quale è storicamente dominato dagli uomini, quindi è chiaro che è tutto connesso, no? È inevitabile, però come dicevamo vorremmo focalizzarci oggi un po' più su questo se possibile. Professore, sì, dottor Penna o Alberto Penna come preferisce,
Alberto Penna.
Che lettura dà lei?
Io sono intanto del tutto d'accordo con quello che ha appena detto Livia Stancaner, e tra l'altro per fortuna si comincia a ragionare intorno alle incapacità di dire no, che è il titolo anche dell'Avvenire di qualche giorno fa. Il punto qual è? Cerco di essere molto sintetico. Quando veniamo rifiutati o quando la relazione finisce, la reazione emotivamente normale dovrebbe essere quella della paura e della tristezza, perché sono emozioni che dipendono dalla perdita. Il punto è che le donne sono molto capaci di reggere queste emozioni, quindi di avere paradossalmente la forza della fragilità. Per gli uomini questo è molto più difficile, perché a seconda dell'educazione che abbiamo ricevuto...
Mi scusi dottore, giusto per chiarire, sì? Non è una questione genetica, è un fattore culturale anche quello, cioè quello a cui facevamo riferimento, no?
Sì, sì, assolutamente sì. La premessa che va detta è che alla nascita maschi e femmine hanno la stessa dotazione emotiva. Quello che noi osserviamo nel mondo fuori è il frutto, l'esito di una serie di condizionamenti. Quindi questo condizionamento fa sì che gli uomini accettino meno le emozioni come la tristezza e la paura. E che cosa resta a un uomo? Ovviamente parliamo degli estremi, perché i femminicidi sono sul continuum della difficoltà emotiva a uno dei due estremi, e l'altro è quello del suicidio. Non ce la fanno, e quindi di solito si trasforma in rabbia, irritazione, in frustrazione, tutto dato da una grande insicurezza, paradossalmente, ma l'insicurezza armata è pericolosissima, e questi casi purtroppo lo testimoniano.
Abbiamo una breve pausa e poi ritorniamo.
24 mattino
800 24 00 24, se volete dare la vostra idea, esprimere la vostra opinione oppure raccontare qualcosa, 349 238 6666 come sempre è il numero per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Prima di tornare da Livia Zancaner, ancora con Penna, al quale chiedo, molti ascoltatori sottolineano il ruolo dei genitori, e guardi, se ne sono lette tante in questi ultimi giorni di analisi anche dei suoi colleghi, che dicono questo tipo di cultura che non riesce ad accettare il no, la frustrazione, eccetera, eccetera, è una cultura generata anche da genitori che non sono più in grado di mettere il limite di dire no, che sono ultraprotettivi.
Sì, questo elemento sicuramente non aiuta. Però bisognerebbe allora chiedersi come mai anche le donne non uccidono. Cioè, se questa cultura della incapacità ad accettare la frustrazione è trasversale, e possiamo dire che lo è, dovrebbe colpire indifferentemente uomini e donne. Invece anche in questo caso chi la interpreta di più purtroppo sono gli uomini, che ahimè vogliono vincere in tutti i campi, anche in quelli che non sono per niente piacevoli. Sì. C'è proprio alla base questa distorsione emotiva. Se la generalità della popolazione viene poco allenata ad accettare le frustrazioni, per i maschi che vivono la frustrazione come una sconfitta intollerabile, questo diventa una possibile arma.
E qua subentra il fattore culturale che dicevamo, no, Livia? Evidentemente quello che riguarda appunto i maschi, laddove qualche ascoltatore ci dice, per esempio, io conosco delle ragazze che a fronte di un no, di una delusione, hanno commesso gli atti di autolesionismo. Ma torniamo a quello che ci si diceva.
Sì, l'autolesionismo, devo dire, forse è più riferibile, riguarda di più le ragazze, mentre i ragazzi appunto tendono ad avere probabilmente più rabbia e a sfogare in un altro modo questa loro aggressività, proprio però per la figura del maschio, dell'uomo, che ora non è più la figura che veniva, no? Che era quella di un tempo. Quindi i maschi in sostanza non hanno più, la vedono questa perdita del controllo, e purtroppo non l'accettano. E poi c'è un altro aspetto, poi vorrei chiedere anche un consiglio al professor Penna, c'è un altro aspetto che a me colpisce molto in queste storie, femminicidi e non solo, ma soprattutto violenze sessuali. Sono ragazzi, e lo dicono i magistrati, che non dimostrano empatia, cioè è la normalizzazione. Stupro al Foro Italico, la procuratrice ci diceva che uno di questi ragazzi le ha detto: mi sono rovinato la vita per una fesseria. Cioè, una fesseria. In altri casi è capitato che dei ragazzi che hanno violentato una violenza di gruppo, perché l'hai fatto, perché ho visto che l'altro lo faceva e l'ho fatto anch'io. C'è una mancanza di empatia anche di questi ragazzi, che a me, devo dire, colpisce molto. E il ruolo dei genitori, certo, c'è il ruolo dei genitori, molto difficile, perché non si capisce allora che cosa bisognerebbe fare. Quello che mi sento di dire io, e lo vorrei dire a tutti gli adulti, è che non capita solo agli altri. Cioè, a me capita spesso di sentir dire: mio figlio non lo farebbe mai.
Sì.
Purtroppo dobbiamo accettare che invece non è così. Cioè, dobbiamo farlo nostro, perché altrimenti allora sono sempre gli altri, e quindi perde tutto di significato.
Livia, ti lascio al tuo lavoro di redazione, perché sennò poi sì. non va in onda tutto il resto.
Grazie.
Edoardo da Firenze, buongiorno, prego.
Sì, buongiorno. Volevo dire una cosa riguardo questo tema dei femminicidi. Volevo dire che secondo me si sta un po' perdendo il concetto di una cosa ovvia. Ovvero, la cosa ovvia è che ci sarà sempre qualcuno di ammazzato, purtroppo, per quanto ci si possa sforzare per prevenire, per cosare, cioè i violenti esisteranno sempre e le persone uccise esisteranno sempre, non solo donne, anche uomini, da donne tra parentesi, eppure sì, bambini tra parentesi, ammazzati sempre tra parentesi, più dalle madri che dai padri.
Eduardo, quindi non facciamo nulla?
No. Io ho molti dubbi.
Non sono polemico, è proprio le chiedo.
Possiamo fare qualcosa, ovvero inasprire le pene e altre cose, nel senso, se qualcuna denuncia, se ci sono gli estremi, prevenzione sullo stalker, cose di questo genere. Sì. Riguardo all'educazione a scuola, io sono nettamente contrario,
okay,
perché mi sembra molto ideologizzata sul riguardo a, lo dico sì, apertamente, riguardo al genere maschile, presentato sempre come il problema. Io spesso sento dire: bisogna educare solo i maschi e mai le femmine.
Mi scusi Edoardo, che così tagliamo, non perché non voglio sentire, ma non credo che sia questo. Cioè, il tema dell'educazione affettiva è un tema generale che ci deve essere, e poi è chiaro che in una situazione come quella analizzata dal dottor Penna, e la coinvolgerei proprio su questo, cioè sul cosa fare, è chiaro che ci si concentra un po' di più sulle persone che evidentemente su questo fronte hanno forse qualche problema in più. Penna.
Sì, allora prendo anche il gancio di Stancaner di prima sull'empatia, sulla scarsa empatia. Perché è vero, io credo che quando alcuni maschi, perché non capita tutti a questi livelli, ma quando alcuni maschi hanno del tutto rimosso la capacità di sentire i propri dolori e le proprie fatiche, non lo riescono più a vedere neanche negli altri, perché noi funzioniamo come diapason. Io capisco il tuo dolore se contatto il mio, se ho smesso di contattare il mio, divento un oggetto io e divento un oggetto l'altro. Quindi questa mancanza di empatia è molto facile da riscontrare. Su cosa fare? Io direi che intanto è vero che siamo tutti responsabili, come diceva la Stancaner.
Zancaner, mi scusi, la correggo.
Zancaner. Zancaner, scusate.
No, male pare.
È vero che siamo tutti responsabili. È anche vero che, come posso dire, un segnale positivo, cioè un fattore protettivo verso agiti come questi, è se i figli maschi, se i ragazzi riescono a parlare delle proprie frustrazioni, riescono a esprimere il dolore per le cose che succedono, perché di solito se la via della sofferenza trova una strada nella condivisione, non passa più attraverso la rabbia. Quindi io questo lo vorrei dire per tranquillizzare tutte quelle persone che hanno figli che esprimono il dolore.
Sì.
Potremmo dire sono maschi di nuovo tipo, possiamo anche dirlo, per fortuna ci sono.
La ringrazio. Alberto Penna, psicologo, psicoterapeuta, il suo libro Maschi che piangono poco, c'è il giornale radio e poi arriva il fine settimana. Quindi buona giornata a tutti e buon weekend da Simone Spezia, Carmelo Lauricelli regia, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina, Luca Ferrero. Ci sentiamo lunedì alle 6.30. Buona giornata, ciao!